gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 ciao G. Persino nell'hai dao dao dao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, ci sorridiamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa librare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Beh, sì, siamo ancora vivi, allora... Lui invece l'è morto, eccolo qua, eccolo qua. Sì, l'ultima volta che l'abbiamo un po' mereggiato, perché l'abbiamo tanto mereggiato, oh quanto l'abbiamo mereggiato, è stato quando io feci vedere alcuni autografi di cantanti sui vari dischi, e feci vedere quanto scriveva male il povero, ma non perché è morto, è povero perché è Reitano, che insomma non era molto apprezzato da me. Cioè, dico, proprio lui dissi quella volta, poteva inventarsi di scrivere scuro sullo scuro, che non si vede nemmeno, c'è una stella, c'è un omino Reitano, quindi insomma un autografo assolutamente illeggibile, però c'è. Bisogna dirlo, io ieri sera appresi quasi in tempo reale della sua morte, e allora misi subito una frase su Facebook e diverse persone l'hanno appresa da me questa notizia. Oggi no, perché ormai lo sanno tutti, no? È morto Mino Reitano. Il bello o il brutto è che è stato scambiato, ora ve lo dico da chi e per chi e con chi. Ecco, praticamente un teleitaliano mi scrive sul mio numero privato 333-180-5252 G, è morto Mino Reitano, quello di Gianna. Ha capito? Il Tosco Emiliano. Caro Tosco Emiliano, lo so, molti hanno in qualche modo equivocato Mino Reitano, Rino Gaetano. Sono due diversi. Uno è morto di morto prima e di morto anche più giovane, ed era quello di Gianna, ecco, non ha mai fatto Gianna Mino Reitano. Quel disco che vi ho fatto vedere prima, addirittura è un disco importante di Mino Reitano, di cui lui si vantava moltissimo, era Non prego per me, scritta da Mogol Battisti, ecco. Oh, questo è quello di Gianna, capito? No, no, per dire, perché sennò poi... Gaetano Reitano, oh via. Certo, anche Mino non è morto vecchio, insomma. Che vuol fa? Ma ultimamente avevo molto abbassato i toni dello sbeffeggio, perché sapevo che stava male. E quindi, ok, no, ok, vabbè, dico, noi siamo vivi, le persone muoiono. C'è un altro necrologio qua, che mi arriva dal vecchio Tempesta, che mi scrive, l'abbiamo preso per le mele per tantissimi anni, deridendolo. Adesso mi sembra giusto, nel momento estremo, ricordarlo. Addio Mino, un piccolo segno l'hai lasciato anche tu. E poi aggiunge, Gigi, ti vedo in ottima salute. Invece, e si riferisce a Gigi. Gigi D'Alessio, vero? Lo so. Ma quante volte, purtroppo, diciamo la verità, abbiamo detto, no? È morto Lucio Battisti e Mino Reitano è ancora vivo, no? Io io ritengo di averlo detto in radio, una frase così, sì, penso proprio, cioè, oggi dico, ma non è morto Minoretano e Gigi D'Alessio è ancora vivo, lo vedi, si va sempre a scalare, un merito di Minoretano, bisogna dirlo, io non l'ho mai amato, perché per me rappresentava un po' il lato deteriore, ha scritto anche delle canzoni importanti, per carità di Dio, una ragione di più, per esempio, pezzo forte di Ornella Panoni, però non mi piaceva solo di fare, c'era qualcosa che non mi quadrava in Minoretano, non mi piaceva solo, vabbè, insomma, però negli ultimi tempi, quando si è un po' riciclato, no? Lui si faceva prendere in giro in faccia, vi ricordate? No? Si è visto, una volta faceva l'inviato fuori Sanremo, lì cercava di insomma, tutti lo prendevano in giro, i conduttori, e lui ci rideva e insomma ritrovava questa nuova popolarità nel farsi deridere, no? E ci stava, quindi autoironia, un titolo di merito per Mino Reitano. Va bene? Abbiamo fatto il nostro necrologio, ecco. Oh, Occhio Rosso, mi scrive in merito e in seguito alla notizia di Lucca, no? A Lucca Tirieddi. Non so perché, questa è una cosa sempre sentito dire, non so perché, ma a Lucca Tirieddi. Oh, a Lucca hanno vietato i kebabbi, bello, ho fatto il plurale, i kebabbi e tutti i cibi non genuini lucchesi, non eccetera, eccetera. Allora, Occhio Rosso dice, durante la mia personalissima replica di Ciao G, se lo registra, se lo rivede, apprendo che il comune di Lucca, a difesa della propria identità, impedirà l'apertura di nuovi esercizi che dispensino cibi non lucchesi. Mi può stare anche bene, ma mi sorge una domanda. Varrà solo per i kebab o anche per i McDonald's? Beh, anche lo so, guarda, Lucca McDonald's c'è sicuramente, però non è dentro le mura. Che io sappia, appena esci dall'autostrada poi ne trovi uno, ci ho anche mangiato, per carità di Dio, è fast, è veloce, può essere utile. No, e quindi per dire, non credo che dentro ci sia mai stato, dentro le mura. Peraltro ho ripreso in mano l'articolo di ieri, ecco, intanto mi è cascato anche, ma non importa, dunque... Vediamo di precisare questo fatto di Lucca, no? Lucca vieta kebab e couscous, dunque la norma, spiega l'assessore, la norma risale a una delibera del 2000 che noi abbiamo aggiornato. E comunque i divieti riguardano anche pizze al taglio, McDonald's, fast food e sex shop. Senti là, anche il sesso, non solo il mangiare, senti lì, e non sono applicabili agli esercizi esistenti, cioè quelli che già esistono rimangono, no? Però resta quel riferimento alle etnie, no? Tutti i cibi di etnie diverse, è brutto, insomma, etnie, sì, certo. Cioè, capisco che possa generare malintesi, ma bisogna considerare che dentro le mura vivono 8.000 lucchesi. Pensavo di più, 8.000, insomma, 8.000. E ci sono già 5 kebab. 5 kebab, beati voi, una vez, solo 5 lucchesi a Firenze. Per dire, ma mettiamo anche a Prato, altre città, pullulano. Magari averne solo 5, magari nel centro storico, magari averne solo 5, no, perché effettivamente questa norma, questa presa di posizione non mi sembra sbagliata. A Firenze ormai tu trovi più la trippa, il lampredotto, i sommommoli, i bomboloni, no, tutte queste cose, insomma, le nostre, i sommommoli. Ma sommommoli, prima andavo sempre a prendere sommommoli, non li trovo più sommommoli, cioè che sono sommommoli? Sono i sommommoli, Cioè tu trovi ogni tanto nascosti da qualche parte il banchino di lampredotto, insomma ti dà qualche... Cioè sono dei banchini sparuti, no? Che non hanno più nemmeno il negozio, sono dei banchini quindi, tipo, insomma, esterno, cioè non... Non si rispetta, ecco, Firenze, uno pensa andiamo a mangiare un bel piatto di trippa, la ribollita, una cosa e l'altra, poi alla fine ti ritrovi sempre in mezzo a queste cose qui, no? Che poi, insomma, sinceramente, ognuno deve esprimere anche nel mangiare, se vogliamo, le proprie specialità, no? Invece sono messe da parte, bene fa Lucca, secondo me, senza vietare che fuori dalle mura, dentro le mura, fuori alle mura magari ci sia qualsiasi cosa, anche McDonald's e tutte le altre, ma magari dice, abbiamo un centro storico che è un gioiello, non deturpiamolo, anche perché poi certi luoghi, certi chiamiamoli negozi, ristorantini o quello che, poi attirano un certo tipo di, io non so se qui in questa ordinanza ci siano anche quei centri telefonici, insomma, dove si annida un po' veramente di tutto, passavo davanti ieri a Firenze a uno di questi, e c'era quello che sta sulla porta, e fatto, mentre passavo io, ragazzi, ma a me dà fastidio, ma quasi preso, cioè non mi ha preso, ma dà veramente fastidio una cosa del genere. No, insomma, si è fatto tanto, si è lottato tanto per diventare imbecilli come siamo, cioè perché si deve lasciare spazio agli intelligenti che sputano? Scusa, io penso che invece non sia una brutta cosa e sarebbe stata una cosa, ma io ricordo quando Firenze non faceva entrare McDonald's. Ah, McDonald's, ah, certo, era una cosa che c'era in tutto il mondo e lo voleva mettere a Firenze. Oh, Firenze ha resistito e poi si è allargata, non si sa come mai, tu li trovi dappertutto, pizzattagli, delle cose orribili proprio nel pieno centro di Firenze, che cominciano a essere orribili già dall'insegna, che è orribile, poi tutto il resto, e sono sparite le cose nostre. Ecco, sparite. Completamente, forse qualche ristorantino di quelli che poi ti pelano anche magari perché tu vai nella buchina o questa e quell'altra, sì, però a livello popolare, a livello proprio strada, sono sparite e non è bello, ecco, c'è qualche altra cosa? Sì, no, c'era quello che mi è cascato, volevo leggere, mi è cascato, no, dopo magari vi faccio vedere. La Sigourney Weaver, sai cosa ha fatto Sigourney Weaver? Ha fatto involontariamente il verso a Basic Instinct, cioè era una trasmissione televisiva, ha allargato le cosce ed era senza mutande. La volete vedere? Sì? E lì voi, dopo la pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Ogni promessa è debito e io i miei debiti li pago, ovvia. Allora, Sigourney Weaver è andata in una televisione, sai, bla 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 bla, a un certo punto, ridendo così, sai, capita, su un attimo di allargamento, vogliamo vedere, però non vedrete molto, perché questa è la Sigourney Weaver, vi ricordate in quel film? La chiamavano culo secco, com'è? È vero? Che era? Una donna in carriera, sì, ecco. Sì, vedi, bla 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 bla, bla donne che parlano. Ecco, si vede lei al centro, perché lei è la diva, no? E ovviamente, guarda, qui, oh sì sì, va, ti do un bacio, ma sì, certo. Attenzione, si scompone, sta per scomporsi la Sigourney, Si scompone, oh. Ha cominciato a allargare, lui non se ne rende conto, ma ora ha allargato, hanno leggermente annebbiato il punto, senza, ti dico l'essenza, guarda, ora va tutta dall'altra parte e poi si ricompone, cerca di rimettere la gonna al posto, no? O si alza, come dire, che è successo? Ma sarà successo qualche cosa? Ma se avranno visto che non ci avevamo usato, eccola lì, vabbè. Se voi siete buoni, c'è anche il video, se io trovo il video, che non è stato censurato, però è molto veloce, la cosa, se lo trovo, quando lo trovo, magari dopo ve lo fa vedere, Va bene? Prima, però, ora, adesso, devo venire davanti, per fare il cielo una volta, ecco, ovvia, questo bene andò mette al centro qui della situazione e accanto a me c'è qualcosa di ritto, devo dire, anche oggi, qualcosa di ritto, ma guarda, ve lo faccio vedere subito, e vediamo se qualcuno di voi, vediamo insomma, se dentro di voi riuscite a capire magari di quale argomento vorrei parlare. Vediamo un po', Guardate, c'è una vecchia bugia, si chiama bugia questa qui, la candela, e ci sono dei fiammiferi. Sotto però c'è anche, non è un quadro, sarebbe di un quadro, però in realtà ci interessa il vetro è un vetro e basta. Va bene? A che cosa mi riferirò? Rirò. Se ora arrivo, ecco. Mi riferirò sicuramente a qualcosa, cioè dovrò accendere questa candela. Anzi, accendo subito e se ne parla più. Guarda, si accende la candela, dice, vuoi parlare di reggere il moccolo, Di reggere il moccolo, Vorresti parlare di reggere il moccolo? Ah? Troppo ovvio, se vogliamo. Vabbè, allora, a cosa può servire una candela? A cosa può servire un vetro? Dai, via. Allora, giorni fa, hai capito? Giorni fa, quando è stato? Boh, ieri l'altro. Vi ho parlato dello sbarco sulla Luna, no? Interessante. E una tele italiana mi ha parlato di una cosa. Dice, io mi sono emozionato ancora di più durante l'eclissi di sole. E allora dico, ma io c'ero anche allora. Ma io c'ero. Ah, se c'ero. E allora, però, ecco, diciamo che le due cose sono ben diverse. Perché questa mia rubrica, chiamiamola così, c'ero una volta, si occupa di cose irripetibili, cioè, per esempio, di cose che non ci sono più, o del momento in cui arriva una cosa che prima non c'era, vedi per esempio la televisione. Lo sbarco sulla Luna, il primo uomo sulla Luna, può essere esistito una volta sola, ma non in un secolo, nella storia intera dell'umanità, una volta sola. Poi sono tornati sulla Luna, ma il primo è quello che succede una volta sola. Mentre l'eclissi, per quanto bella, interessante, fantastica, si ripete ciclicamente e quindi non è fatto unico. Io posso dire c'ero una volta, però altre persone, oggi, domani, nell'arco di una vita, è possibile vedere un'eclissi. Magari se non te la vedi proprio sotto casa, te la vedi, vai in Australia, vai in Africa, da dove, insomma, c'è la possibilità sulla carta, per chi può e chi vuole, di vedersi una bella eclissi di sole totale. Peraltro mi va l'idea di parlarne, perché quell'eclissi lì fu fantastica, per vari motivi. Ebbene, l'eclissi del 1961, c'ero una volta, ero già vecchio nel 61, sì, certamente, c'ero una volta, e sapete, io le stelle, il cielo, il sole, la luna, i pianeti, io li studiavo, avevo dei libriccini, dei libri, mi piaceva tanto seguire, guardare le costellazioni, allora si guardava ancora il cielo, No, si guardava, c'era possibilità perché c'erano meno cose da guardare in basso, ora guardiamo in basso, no? Guardiamo tutto al più su uno schermo televisivo, su uno schermo di un computer, oppure tante cose, guardiamo più in basso che in alto. Allora, quando io già c'ero una volta, si guardava più in alto che in basso, ancora, e questo è un retaggio dell'antichità. Arriva questo eclisse, io allora dicevo eclisse, poi mi è piaciuta di più la forma eclissi, trovo più elegante, ma comunque uguale. Bene, è annunciato, non ricordo il giorno, il mese, ora questo non lo ricordo, però chiaramente ne avevo viste altre, insomma, sempre parziali, ma poi si sa, un'eclissi di sole fa molto più spettacolo di una di luna. Quella di luna, sì, vabbè, ma di giorno è un'altra cosa, no? Per cui, come vedete, questa candela e questo vetro, servono a qualcosa, no? Per fare il vetrino, per poter guardare il sole senza Così il nero fumo della candela, speriamo che venga, cioè praticamente, ecco, vedete, non so se vedete, ma io intanto, ecco, si può vedere, si forma tutto questo nero, è così che si fa il vetrino. Io avevo un vetrino più piccolo, no? Oggi ho portato il vetro e ho trovato un vetro di un quadro che non c'è, e quindi, come si può vedere appunto benissimo, il nero fumo, la candela è fantastica, no? Ha annerito anche tanti affreschi, tante cose in tanti posti, meravigliosi, però può essere utile. Ecco, per esempio, ora ho annerito questa parte centrale, e così posso guardare anche il sole. Ecco, vabbè, questo è il nostro testimone muto, la candela e il vetrino che ci permette, annerendolo, di vedere il sole, perché il sole lo vedi prima, e quindi mentre sta progredendo questa eclissi, ma poi anche solamente pensare che deve esserci questo incontro incredibile, la luna deve trovarsi fra noi e il sole, precisamente, perfettamente, ma vi rendete conto, proprio noi, non tutta la Terra, noi dove stiamo noi, per esempio in Italia, in quel caso lì, e con tutto lo spazio che c'è, ma guardate, proprio deve essere, quindi è per questa l'eccezionalità dell'eclissi, è anche questa, non succede mica tutti i giorni, si può fare un calcolo, dice ci sarà l'eclissi, e infatti in quel periodo si faceva un gran parlare di questa eclissi, perché sarebbe stata visibile da noi, l'importante è che fosse una bella giornata, che non ci fossero nuvole, che andasse tutto per il meglio. E era una bella giornata, c'era il sole pieno, quindi meglio di così non poteva andare. Te la vedevi magari affacciandoti alla finestra di casa. Io però feci di meglio, mi feci il mio bel vetrino e andai sul Monte Oliveto. Monte Oliveto è una collinetta che si trova praticamente in Firenze, ecco, proprio alle estreme propaggini. Tra l'altro era anche proprio accanto a casa mia, dove stavo ancora, in via Benozzo Gozzoli, vi ricordate? In via Benozzo Gozzoli, no? Effettivamente. E lì bastava che io salissi, ero di casa lì, poi molto verde, bastava salire un po', e di lì si vedeva, sopra la città di Firenze, c'è un bel panorama di Firenze, e in più questo sole, io lo ricordo, non ricordo l'ora, ma era proprio lì, davanti a me, non sarà stato mezzogiorno, ma un po' prima, era lì davanti a me. Questo sole, questa giornata bella, senza nuvole, tiepida, si stava bene, e si aspettava, no? Si aspettava questo avvenimento. E tutto era semplice, tranquillo, e io pensavo, ma guarda questi antichi, cioè quelli che si spaventavano, che traevano delle catastrofiche conclusioni quando c'era un'eclissi. Ah, succede questo, succede quest'altro. Ovviamente era una cosa traumatizzante per loro. Ma figurati ora, verrà un cosino lì, cioè praticamente se tappa un po' il sole, si vede, tanto avevo già visto foto di altre eclissi, no? Si vede questa corona intorno, un po' luminosa, un po' sfarfallante, e questo è che vuoi sia, cioè mia da spaventarsi, mia paura, ma è bella giornata, no? E allora, vabbè, l'eclissi comincia ad avvenire, insomma, ecco, comincia, si vede sempre col vetrino, perché altrimenti non riuscivi a vedere niente, se ti rovinavi la vista, poi non si vedeva, perché la luna comincia a rodere un po', lo rode un pochino, se lo rode un po', e poi sempre di più, ma la cosa incredibile è che fino all'ultimo non cambia la luminosità, cioè più o meno è uguale, figurati che differenza ci sarà, no, fino a che non c'è ancora un po' di sole, c'è ancora luce, no? E lì farfalle, uccellini che cinguettavano qua e là, tutta una cosa meravigliosa, no? Proprio il posto perfetto, sotto la città di Firenze, meravigliosa, sopra questa meraviglia che stava succedendo e intorno a me la natura. Che cosa avrei voluto di più? Volevo l'eclissi, volevo che venisse fuori questa grande dimostrazione celeste. Piano piano arriva, e arriva, e sempre di più, rimane una falcettina di sole, e poi improvvisamente, proprio, è un attimo, no? Pa! Non fa rumore, ma fa pa! Nella mente. E diventa praticamente tutto... Aspetta, vedi, pa! Mi è cascato il microfono perché anche lui è emozionato. Diventa tutto diverso. Improvvisamente il buio. Brividi e paura. Improvvisamente, non quel buio pesto, ma un buio incredibile, innaturale. Dalla bella giornata, dal bel sole che c'era, improvvisamente, da un momento all'altro, non c'è più niente. Gli uccelli, incazzati, gli uccelli impauriti, scappavano. E si sentiva che era diverso il loro cinguettare da quello di prima. Sparivano, si vedevano proprio disorientati. La città sotto, buia. Sera inoltrata. Freddo. Anche questo. Cioè, fino a un attimo prima c'era il calore. Freddo, ma non era quel freddo che tu senti quando la nuvola passa davanti al sole, no? E lo in qualche modo lo vela. Freddo veramente, ha cambiato proprio da un momento all'altro il clima. È una certa apprensione, una paura. E io ho provato in quel momento quello che provavano gli antichi popoli di fronte a questi meravigliosi avvenimenti. Paura, paura che il sole non tornasse più. Perché poi dice, dura poco. Non è poco. Io non so quanto sia durato. Ma è durato tanto da farmi venire la paura che non si mettesse più a posto la situazione. E se si fermasse così? E se il sole non tornasse più? Era bellissimo, sfavillante l'intorno, non c'era più bisogno del vetrino, no? Era così, bello, ce l'avevi davanti, ma anche terribile. E allora io ho capito cosa provavano quelli là, che non avevano le cose che abbiamo noi, e quindi magari anche un senso di realtà, insomma, meno male, sappiamo cosa sono le crisi. Questi qui vedevano questa cosa, io credo, non ricordo chi, ma un personaggio importante, credo sia morto di crepacuore vedendo le crisi. Devo ricordarmi chi, ma deve essere uno veramente importante. Ecco, e allora ecco, ho vissuto per un momento come se avessi vissuto secoli e secoli prima. Perché l'eclissi non guarda in faccia niente, nessuno. Quando arriva, e se arriva in un modo così meraviglioso, cioè in una giornata così propizia, così bella, e ti fa vedere la differenza fra il giorno e la notte in un attimo, beh, effettivamente ti dà una dimostrazione interiore. Io in quel momento mi sono sentito, dopo è arrivato, è tornato, mi sono sentito più ricco, più consapevole di tante cose. A un certo punto, dal lembo opposto del sole, la luna prosegue il suo cammino e viene quel fiotto di luce, quel piccolo fiotto di luce che poi si allarga sempre di più, e tiro un sospiro di sollievo perché torna il sole, torna la luce, torna il calore. Gli uccelli tornano a cinguettare, come prima. Uno spettacolo fantastico, da non dimenticare per tutta la vita, e vedete quanti anni sono passati dal 1961 ad oggi. Fate voi, se siamo nel 2009, fate il conto voi, sono tanti anni, ma sono quelle cose che non ti abbandonano mai. Quindi ho avuto piacere che quella tele italiana abbia ricordato questo momento, penso si riferisse proprio a questa eclissi, del 61, perché credo che insomma difficilmente in Italia si possa vedere qualcosa del genere e con una giornata così meravigliosa. Ma il messaggio comunque alla fine è sempre questo, se vogliamo. Cerchiamo di guardare sempre più in alto e sempre meno in basso, perché è in alto, in fondo, che si traggono le migliori vedute, sia esterne che interiori. In basso c'è solamente fango, spesso merda. Però io quella volta c'ero. Mini TG.
Le fiamme gialle pratesi hanno sequestrato 13 immobili e conti correnti bancari per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro. Il provvedimento rientra in un'indagine sull'usura che nell'ottobre scorso portò all'arresto di 3 persone. Una quarantina di indagati e 29 richieste di rinvio a giudizio sono le richieste della Procura di Firenze riguardo il secondo filone dell'inchiesta su presunti favoritismi a imprenditori da parte di funzionari e dipendenti del comune di Campi Bisenzio e irregolarità nel regolamento urbanistico. Archiviazione invece per Stefania Saccardi, l'ex assessore all'urbanistica. Maxi controllo in laboratori cinesi coordinato dai carabinieri di Prato. Le ispezioni hanno portato alla scoperta di 36 clandestini in 5 aziende dove sono state riscontrate numerose irregolarità. 5 imprenditori orientali sono stati denunciati. Celebrazioni del giorno della memoria per non dimenticare gli orrori dell'Olocausto. A Firenze la consegna di 29 medaglie d'onore del Presidente della Repubblica ai cittadini della provincia deportati e internati nei lager nazisti.
Delle 13 in studio Dario Maria Dossena, in redazione Francesca Frattura. Se il nuovo presidente Barack Obama vuole un vero cambiamento, lo deve dimostrare mettendo fine al sostegno di Israele e chiedendo scuse e risarcendo l'Iran per le interferenze degli ultimi 60 anni. Lo ha detto il presidente iraniano Ahmadinejad parlando dei rapporti con la nuova amministrazione americana. Peggiora a gennaio la fiducia delle imprese manifatturiere, con l'indice considerato al netto dei valori stagionali che cala a 65,5, confermandosi così ai minimi della rilevazione. Secondo i dati dell'ISAE scende anche il grado di utilizzo degli impianti produttivi, attestandosi sui minimi storici. Un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere delle Novate di Piacenza sarebbe stato aggredito da Olindo Romano, condannato all'ergastolo per la strage di Erba. L'agente è stato medicato per le escoriazioni al volto. Nuovo record per Edwin van der Sar, che in Premier League non subisce gol da 11 gare. Il portiere olandese, 38 anni, sta vivendo una seconda giovinezza all'Old Trafford, dove ha già conquistato 2 titoli di Premiership e una Champions League.
Allora, tutto fuori che l'eclissi del G, no, ci mancherebbe,
Non si sa, potrei fare io l'eclissi del G.
E come faresti, scusa?
Così.
Oddio, mi è venuto davanti. Oddio, ecco. Eclissi parziale, si vede ancora un occhio, sì, vabbè. Vabbè, dai, ti sei messo in testa. Che ti sei messo in testa? Di prendere il mio posto, forse?
Pappagallo!
No, pappagallo tu sei la te, imbecille. Ma è incredibile. Va bene, via. Facciamo un po' di telefonate. Ma sì, si fa il sondazzo. Ben via. E anche oggi che si fa? Aspetta, che ne so io? Vabbè, ora vediamo. Vediamo, no? Ah, chi è questa? È una donna. Cosetta. Ci sarà Cosetta in casa? Una Cosetta, proprio. Una Cosetta. Perché una si chiama Cosetta? Perché è piccola, no? Allora, tutti si nasce piccoli. Questa diventa una Cosetta. Chiamiamola Cosetta. Vabbè. Dice, è un diminutivo. Chiamiamola Cosa. Niente, Cosetta non c'è, sembra, no? Sembra, no, e si va da un'altra. un'altra nonna, un'altra, vedo che c'è un'altra nonna. Sì, ecco, facciamo il numero, perché col numero ovviamente si può telefonare. Senza numero no, è ovvio, questo è ovvio, il sondazzo del G. Vediamo un po'. I gatti fanno miau.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Parlo con Grazia?
No, sono la figlia, chi parla?
Io sono Amedeo. Vorrei parlare con Grazia, se c'è.
Sì, un attimo.
Grazie.
Pronto?
Pronto, Grazia?
Sì, chi parla?
Sono Amedeo.
Chi è Amedeo?
Amedeo, io forse non ci conosciamo, ma io ti conosco, Grazia. Sei una donna fantastica. Io sono uno psicologo e ti ho vista, e quando ti ho vista, appena ti ho vista, ho capito tante cose di te, Grazia.
Mi scusi, ma io ho da fare, devo preparare il pranzo. Buongiorno.
Mi passi tua figlia? Ma contento? Cattiva! Devo preparare il pranzo. Grazie. Non puoi lasciarmi così, con, come dire, le bocce, a bocce ferme. Come si dice? A bocce ferme? No, con le palle in mano. No, con le palle. Non puoi lasciarmi così. Ma contento della figlia, anzi.
Pronto?
Pronto. Vorrei parlare con la figlia di Grazia.
Monica.
E lei?
Monica, sì.
Ah sì, mi fa tanto piacere conoscerla, perché io volevo parlare con Grazia, perché volevo chiederle la sua mano.
Ma scusi,
ma non la mano di Grazia.
Dentro, devo andare all'ospedale, perché non ho capito, va a disturbare la gente.
No,
che non
no,
conosce,
no, io sono
a casa della gente che non conosce.
Sono innamorato di te. Volevo parlare a tua madre.
E non provi più a chiamare, se no andiamo ai carabinieri e riescono a risolvere il suo numero, e poi scappa la denuncia, quindi non riprovi più a chiamare.
Ma io ti amo, ma io ti amo, non ti ho detto mica parole cattive, ho detto che ti amo, amo, capito? Scatta la denuncia, ma ho chiesto la sua mano, non ho chiesto la sua... Ho detto to. Perché queste donne sono così cattive con me? Perché non vogliono che io... Guarda, cambiamo decisamente argomento, come direbbe un bravo giornalista. Eh? Ah, mamma mia. Eh? Ah, guarda. Ah sì, eh? Ah sì? Via. È uno showroom. Uno showroom.
Pronto?
Pronto, buongiorno. È uno showroom?
Sì.
Bene, signor Domenico?
Sì, sono io.
Bene, signor Domenico. Io sono molto, molto contento di parlare con lei. Perché dove c'è il room, io sto bene. Lo show va anche bene, ma l'importante è che ci sia anche il room. Lo showroom. Signor Domenico, io vorrei mettere in mostra delle cose nel suo showroom. Signor Domenico. Signor Domenico. Ma è andato via, si è fatto una risata in faccia a me. Non puoi fare ciò. Non puoi fare ciò. Che scherziamo davvero. Ma richiama, io lo richiamo. Showroom si scrive in modo diverso. Room, perché è una sala, insomma. E room. Sì, pronto, signor Domenico? Sono sempre io. Pronto? Io volevo fare una esposizione nel suo showroom. Volevo, pagando, si intende, no? Fare un'esposizione vitivinicola.
Di che?
Ecco, io pago, se lei mi dà lo spazio per una settimana per un'esposizione vitivinicola. Hai capito?
Sì.
Perché io sono un cultore del vino e di tutte le, del vino, e tutte le cose che sono molto spiritose, Hai capito, signor Sciorù?
Sì.
Allora io quando posso venire per allestire e quanto mi prende per una settimana?
20.000 euro.
Come?
20.000.
20.000 euro?
Sì,
poco. Bene, pensavo di più. No, no, io non ho problemi di soldi, non c'è nessun problema. Cioè, io pensavo 50, ma va bene 20, va bene 20, non c'è problema, 20 va bene, ci metto la firma. Per una settimana io espongo delle bottiglie di vino e di altri tipi di alcolici, va bene? E pronto? Quando posso venire per io saldo in anticipo. Saldo in anticipo.
Mi dà l'acconto.
No, no, glielo ho tutto prima. Io ho vinto al Superenalotto una volta, 25 milioni di euro. E io ho vinto e mi sono messo su un'azienda vitivinicola. E voglio mostrare al pubblico queste cose.
Va bene, va bene.
Voi avete lo showroom?
Sì.
E avete anche uno show gin, uno show, lo show whisky ce l'avete?
Sì, ce l'ho.
Mi fa molto piacere, perché voi siete persone, secondo me lei è un grande ubriacone.
Sì.
È un ubriacone tremendo. Ma perché ride? Io sono una persona seria.
Sì.
Molto seria, non rido mai quando bevo.
Si sente. Sì.
Allora, qua. Ma hai capito chi sono o no?
No.
Ti stavo prendendo in giro, stavo scherzando. Ma hai capito o no? Non mi hai riconosciuto, no?
No.
Ai.
Fastelo Bartiere.
Eh?
Franco.
Bravo! Hai capito subito!
Ci ho messo un po' di tempo però!
Ma bravo! Ci hai messo un po'! E io andavo avanti, facevo l'ubriaco!
Bravo, bravo!
L'imbriaco!
Stasera passi!
Già, sì, ti piaceva, faceva comodo 20.000 euro, eh?
Mi dai tutti contanti, va bene!
Mi dispiace! Era una presa di fondelli! Comunque, come stai? Come stai?
Sto a casa, ma devo andare al lavoro.
Sta a casa, infatti questo è il cellulare, no?
Sì.
Casa, tutti bene, la moglie?
Tutti bene, tutto a posto.
Io ci avrei un messaggio per tua moglie, comunque, siccome tu sai che io sono uno che ama molto le donne, no?
È
una gran bella donna e appena te ti assenti io me la faccio. Ben contento. Ridi. Vabbè, ridi. Senti, facciamo così. Ti devo lasciare perché ora c'ho una cosetta da fare, c'ho una bottiglia che mi aspetta. Ascolta, mi devi dire solamente una parola che mi fa tanto piacere. Pubblicità. Di pubblicità?
Pubblicità.
Bravo.
Ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao G.
Le mie promesse non sono vane, eh? Vi ho detto, vi farò vedere anche il video, se lo trovo. Ho trovato il video di quello che vi ho fatto vedere prima solamente in foto. Allora, Sigourney Weaver, che in questo talk show americano, praticamente, insomma, allarga un po' troppo le cosce e mostra, per un attimo, vedrete che è molto veloce, no? Lo rivedremo forse un po' più rallentato dopo, ma comunque è un attimo, è abbastanza da lontano, quindi non è così traumatico. Insomma, non sono traumi. Vabbè, vogliamo intanto inquadrare il... Ecco, può cominciare. Prego, signor Sigourney, si mette a sedere. Bla bla bla. Ah! Eccolo lì, attenzione, si rivede. Ah! Allora! Basta, 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 basta. Basta che, mamma mia, un teose. Basta, basta, ve l'ho fatto vedere, Era senza mutande. Ma avrà diritto di stare senza mutande, però non è bello che la donna allarghi così, no? E allarghi. Beh, io non mi allargo troppo, mi metto a sedere sul mio sgabellino, sui trespolo praticamente, e così si piglia il giornale in mano per concludere quest'ultima parte il programma. Ecco, sapete, e queste sono notizie che mi sono beccato, io cerco notizie fresche, no? Poi leggo un po' anche il giornale. Olindo ne ha fatta un'altra delle sue, in carcere, sì, ha aggredito un agente, no, davvero, sì, vedi, persona pericolosa. Il poliziotto medicato in ospedale per le escoriazioni al volto. Guarda, non è che me lo stia immaginando. Olindo aggredisce. Allora, un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere delle Novate di Piacenza sarebbe stato aggredito da Olindo Romano, condannato all'ergastolo per la strage di Erba. Secondo le descrizioni, il fatto è avvenuto martedì mattina verso le 9. Ha detto alla vigilanza un vice sovrintendente, è stato trasportato all'ospedale Guglielmo da Saliceto per essere medicato, soprattutto per le escoriazioni al volto subite nell'aggressione. Olindo, buona condotta, niente, nemmeno quella. Poi c'è quel fatto di Povia. No, non quello della canzone. Anzi, per quanto riguarda la canzone di Povia, eccetera, e la mia, scritta molti anni prima, Tommy, di cui ho parlato, voglio ricordarvi che su YouTube c'è un pezzettino, proprio il pezzettino della trasmissione, sono 5 minuti, insomma, che ho fatto qui, in cui ho parlato della cosa, ho letto il testo di Tommy, che è comunque una canzone che con 28 anni di anticipo, insomma, preconizzava quella che Povia sta per portare al Festival di Sanremo. Per trovarla su YouTube, digitate prima di Povia trovate questo video in cui io spiego tutto da qui, proprio da questo sgabello. Vabbè, quando l'ho fatto? Lunedì? Oggi è mercoledì? Lunedì? Ieri l'altro l'ho fatto. Vabbè. Il bravo Sblindo l'ha messa su YouTube. Povia, invece, e quei soldi mai arrivati in Darfur. Mai arrivati in Darfur? Anche lui come Edoardo Costa? Cos'è successo? Allora, Povia, l'ho mollato in dicembre, dice Angelo Carrara, storico titolare della casa discografica Target. Si è messo a fare il De André, ma non ha spessore. Troppe cose di cattivo gusto, ci rimettevamo, la mia immagine e le mie attività ci rimettevano, confessa Carrara. Povia Darfur, Sanremo 2005. Allora, anche allora il conduttore era Bonolis. Dunque, il produttore spiega di non aver mai digerito il comportamento del cantante in quell'occasione, ma che la rottura è stata causata soprattutto dalla bagarre mediatica sulla canzone Luca. Era gay, qui c'è detto non era, ma era gay. Che Povia si appresta a cantare in questa edizione di Sanremo. È ispirata alla vera storia di un mio amico, dice Carrara, che fino a 37 anni era gay. Poi ha conosciuto una ragazza, ora ha anche dei bimbi e vive a Roma, racconta Mareggiato. Le sue dichiarazioni, insomma, arrivava un po' tardi, ma alla topa. Dichiarazioni sull'omosessualità come malattia le ho lette sui giornali, da 6 mesi non ci parliamo più. Ecco, Carrara non parla più con Povia per via di queste dichiarazioni. Ma Carrara, anche lui fosse un po'... No, che ne so! Ma Carrara attacca anche sull'esordio di Povia nell'edizione in cui Bonolis dedicò una serata benefica per i bambini del Darfur. Se non fosse salito su quel palco nel 2005 poteva finire nel dimenticatoio. Nel 2005 l'esordiente Povia era stato escluso dalla gara perché aveva partecipato al Festival dei Recanati, ma Bonolis lo resuscitò per fare, voglio anche dire, è tutta una banda, un insieme di persone di destra, Bonolis, Povia e altri. No, questo lo mettiamo fra parentesi, no? Oh, non c'è niente di male. Fece, insomma, raccolta fondi con questa canzone quando i bambini fanno Niente SMS dal pubblico, il milione per un centro ospedaliero, una struttura sanitaria satellite, una scuola elementare, era un'iniziativa tutta interna a Sanremo. Quindi un'autotassazione da parte degli ospiti, di me stesso, della RAI, dei monopoli, degli sponsor e delle case discografiche, disse Bonolis. Invece da Sanremo arrivarono solo 250.000 euro, di cui 50.000 offerti dallo stesso Bonolis. Quanto a Povia, che si era impegnato pubblicamente a versare tutti gli incassi della canzone, arrivarono 35.000 euro che la Target, la casa discografica, versò, incalzata da chi aveva già avviato il progetto in Darfur. Quale anticipo in attesa dei rendiconti della SIAE, che come si sa arrivano sei mesi dell'anno dopo. Io do un'inchiesta insomma, che appare su Io Donna, svela come, tra l'altro, come Povia non abbia onorato il suo impegno a fronte di 450.000 euro di proventi complessivamente maturati dalla canzone del 2005. L'iniziativa per il, quindi solamente praticamente 35.000, non 450.000, cioè donò tutto e invece beh, insomma il piatto era troppo ricco. L'iniziativa per il Darfur fu determinante per lanciare Povia, dice Carrara, che ricorda come nel 2006, l'anno dopo il botto, nella serata benefica, vinse il festival anche perché i bambini avevano votato per lui. Vorrei avere il becco. Quando andava a cantare in giro, prima del concerto, faceva sempre una visita ai bimbi negli ospedali. E questo al suo produttore, a Carrara, non è andato giù. E vabbè, bastardi, 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 presi sei romeni, la folla vuole linciarli e urla, bastardi, è bello, scrive bastardi, fra virgolette, è la folla che lo urla, ma è il giornale, questo giornale che lo dice in realtà, stanno fuggendo in auto, traditi da una telefonata con il cellulare della loro vittima, beh, effettivamente è un discorso su cui potremmo parlare a lungo, ma lo faremo magari domani, perché l'argomento è ancora caldo, ma io, lo so, devo andare, mi dispiace, devo andare, il mio posto è qua, devo andare a vedere un po' i vostri messaggini, no? Vediamo, Mino Reitano, Rino Gaetano, Battisti Baglioni, Modugno, Cotugno, questi tre eterni errori di assonanza, Battisti Baglioni, di nomi di cantanti, e te ne vengono altri in mente, che ne so, vabbè, questo è un po' lungo, e andiamo avanti popolo, lo sai che la figlia di Rina ha detto, hanno descritto mio padre cattivo come fosse un animale, poverina, non ha capito che l'unico essere vivente che possiede cattiveria è l'uomo, dice Gianni, e poi ancora, oggi per me sono mutandine nere, bischero, mi dice Graziella, perché te le metti? O forse te le levi qualche volta, mi dispiace, non c'è più tempo, devo utilizzare però la nuova monetina tona che mi è stata donata ieri, mandata da Robby, sì o no, guarda, bellina, bellina, via, su, ed è un meraviglioso sì che ci trasporterà fino a domani quando saremo ancora di nuovo insieme. Ciao a tutti da Jim, ciao, fortuna, ciao.
Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, così, ciao G, come va?